l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Dunque sarà l'Inghilterra ad andare in finale contro la Spagna. Che partita ieri, ragazzi, molto 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 bella. La rete iniziale di Xavi Simons, bellissima, rete pazzesca. E poi, per non parlare comunque, il pareggio che arriva su calcio di rigore da Harry Kane, che sta provando, no, a togliersi di dosso quell'aurea di mancato vincitore, di quello che poi dopo alla fine non riesce ad alzare i trofei. Adesso ci proverà contro la Spagna, che è sicuramente una squadra molto 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 forte. L'ha dimostrato 6 su 6 per quanto riguarda il cammino che ha fatto in questo europeo. Poi comunque nel finale Watkins trova la rete del 2-1 per l'Inghilterra, quando ormai eravamo sulla famosa campana, no? Questo fa venire in mente i pensieri di gloria ad Alessandro Santarelli, che ci sta ascoltando, che potrei chiamare anche in altro modo oggi, ma cercherò di essere bravo, perché ogni tanto lo prendo in giro, lo sai, Piccari. E allora nel nostro editoriale del giovedì cominciamo sicuramente dall'europeo, ma tanto tanto mercato. Nel frattempo sono cominciati i raduni, i ritiri e anche le prime richieste da parte delle tifoserie, perché fuori la continassa da questa mattina ci sono tutti i gruppi organizzati della Juventus, che prima hanno chiesto l'uscita di Thiago Motta, poi l'uscita di tutte quante la squadra. Oggi c'è Elkan e tutta la dirigenza presente alla continassa per le strategie, e dopo l'ufficialità di Kefren Turam arrivata ieri, ci sarà l'assalto a Coop Miners. Nel frattempo in casa Lazio si chiude un'epoca, l'epoca di Ciro Immobile, il saluto che verrà fatto, insomma adesso discuteremo anche su come è andato via, se in modo giusto o sbagliato, ma ultimamente le bandiere vengono ammainate senza neanche troppa attenzione da tutte le parti, insomma tante cose di cui parlare. Buongiorno nel nostro editoriale del giovedì da Vincenzo Marangelo, il direttore Marco Piccari.
Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti, ben trovato.
Dal Santarelli, Santarelli buongiorno, ci sei oggi?
Ma io sono d'accordo. Assolutamente d'accordo, su tutto così, quello che ho sentito.
Così, così. Vedi, lui è proprio un cavallo, ma non mi far parlare, Santarelli, non mi far parlare.
Assolutamente d'accordo su tutto quello che ho sentito.
Sei un buffone. Senti, allora io comincerei. E quello deve fare sempre lo spirito.
Ciao Ale.
Poi devi sapere che io e Piccari, prima di andare in diretta, parlavamo delle temperature bollenti, roventi, e Piccari dice oggi conviene non uscire proprio. Tu lo sai che il signor Santarelli, anche oggi, quando partirà all'1:30 da casa, alle 2 con molta calma, ma che non sia mai di vuoi venire un po' prima, partirà senza aria condizionata, con i finestrini abbassati, verrà tutto pezzato sotto le ascelle, però dirà fa male, però dirà che è bellissimo.
Lui ci scherza, ma fa male.
Fa male, ma lui dirà che sta benissimo, che è bellissimo.
Fa male utilizzare l'aria condizionata.
Fa male perché la temperatura, bravo, che troppo alta può creare dei disturbi anche, diciamo, di percezione di tutto,
ma anche
cuore,
alle coronarie,
quindi
anche alle coronarie.
Stare molto attento, io ti consiglierei di accendere un pochettino.
Senti anche Fabrizio il cardiologo, perché l'altra volta parlammo proprio di questo, disse in privato, dopo che tu cercavi di parcheggiare disperatamente non riuscendoci e prendendoti il rimprovero del carrozziere a fianco che ti diceva sì, ma sai, se parcheggi davanti all'ingresso noi non possiamo entrare, se ti fermi 2 metri più avanti va bene. Fabrizio il cardiologo ha detto andiamo all'ombra, Alessandro comunque rischia molto perché il caldo ostruisce le arterie. Okay.
È vero.
Va bene.
Lui sta molto attento, Santarelli. Quindi potresti arrivare, ma potresti anche non arrivare.
Un tantinino di aria condizionata non fa male.
Allora, una prima fotografia sulla partita di ieri. Piccari, parti tu.
Ma prima fotografia bella, una partita entusiasmante, un'Inghilterra che non si è mai vista, si è vista ieri, e che ha fatto un bel calcio, contro un'Olanda che è partita bene, poi mi è sembrato insomma avere più la tendenza a voler arrivare ai calci di rigore, non ce l'ha fatta, e l'Inghilterra si prende questa finale, non so quanto meritata, perché nel complesso è stata insieme alla Francia la nazionale più brutta da vedere, però ieri è sembrata un'altra squadra. E quindi
poi alla fine chi riesce ad arrivare in finale ha sempre ragione. La Francia non ci è arrivata, perché poi dall'altra parte c'è una squadra nettamente superiore, che era la Spagna, almeno l'ha dimostrato ancora una volta, ricordo 6 vittorie su 6. Però io mi aspettavo, devo dire la verità, qualcosa in più dall'Olanda, che non era partita neanche malissimo. La rete di Xavi Simons aveva fatto pensare, questi sono veramente scatenati, hanno un grande, grande entusiasmo. Poi però l'Inghilterra si è ricordata, Santarelli, di essere Inghilterra, e quindi ha detto fermi tutti, adesso adesso c'è stato quel fallo di Dumfries che poi dopo è stato visto dal VAR. Ecco, qualche volta funziona il VAR, no? Che abbiamo visto correnti alternate anche qui, e poi lo stesso Dumfries ha confessato di aver toccato Harry Kane, quindi che il rigore era netto, il rigore c'è stato, battuto molto bene, ma occhio che ha rischiato anche di farselo parlare.
Ha fatto una polemica sul rigore.
Sì, però ho tirato benissimo, secondo me. E poi il finale con Watkins, attaccante dell'Aston Villa, che ha coronato una stagione fantastica dell'Aston Villa, che ricordiamo è arrivata anche in Champions League con un gol che, ragazzi, ad aver avuto un tiro in porta così dai nostri attaccanti non sarebbe stato male. Santarè, che partita è stata?
Intanto sono d'accordo con Marco rispetto all'analisi che ha fatto sull'Inghilterra. Una squadra veramente brutta,
come la Francia,
però
diciamo.
Forse nella partita più importante ha trovato la sua versione migliore. Per quanto riguarda il gol, bellissimo, ma De Vrij fa una cosa che un difensore non può mai fare, perché gli dà lo spazio per cercare la posizione, insomma, assolutamente rivedibile De Vrij, ma di errori difensivi ne abbiamo visti comunque tanti, purtroppo anche nostri. La Spagna secondo me è nettamente più forte dell'Inghilterra, però l'Inghilterra è arrivata alla seconda finale consecutiva, una con noi l'ha persa ai rigori, vediamo come andrà questa. Guarda, a me sai, gli inglesi stanno non antipatici di più, un po' come i francesi, sono due popoli che
non mi toccare la Francia, per piacere, finisce male, ti racconto per come sei.
Però devo dire che secondo me c'è qualcosa per l'Inghilterra quest'anno. Sai quelle sensazioni? Spero di sbagliarmi, perché la Spagna se lo merita per tutto quello che ha fatto vedere, ma ho la sensazione che questa brutta Inghilterra in qualche modo riuscirà questa volta a stare il trofeo.
Sai che la penso, io l'ho data vincente dall'inizio, abbiamo fatto i pronostici, no, l'Inghilterra. Ho questa sensazione anch'io, brutta, arriva poi in semifinale, fa una bella partita. E adesso sai.
Allora bisogna essere belli e brutti per vincere. Tanto
non lo so, perché poi sono stati belli proprio nella partita più importante. Quindi
devi scegliere il momento, diciamo.
Non lo so, evidentemente.
Poi magari vedi una Spagna che ne vince 6, gioca male la finale.
Posso dirti una cosa? Facciamo pure un attimo i complimenti al coraggio dell'allenatore.
È vero.
Ieri è stato sbeffeggiato da tutti quando ha fatto i due cambi. Io stavo sui social, come leggevo, pazzo questo, leva Bellingham e Foyden, un cretino, ce l'hanno fatto passare. Invece i cambi sono stati fondamentali. Bisogna fare i complimenti perché ci ha avuto. No, a parte Facetti, ma poi ci ha avuto coraggio, perché non è una mossa, secondo me, quella tattica. È voglio cambiare qualcosa, manca poco, metto due freschi. Però quello gli ha fatto l'assist e quello ha fatto il gol. E quindi sono i cambi fondamentali.
Sì, quando tu indovini i cambi,
premiamo il coraggio del CT, perché l'ha vista bene. E noi siamo sempre molto bravi a giudicare seduti in poltrona, a scrivere tweet incapaci a tutti. Però evidentemente chi sta in panchina ha delle sensazioni che noi non possiamo percepire. Quindi ha fatto una mossa, per quanto azzardata, ma
però
ha fatto bingo, ecco.
Mo faccio scatenare questo pazzo di Santarelli. Pazzo, per modo di dire, lo conoscete. Persona di grande, grande competenza calcistica, che però a volte perde la trebisonda quando non è d'accordo giustamente con alcuni pareri. Allora io ti chiedo, è più Harry Kane o Morata l'attaccante moderno? Guarda come lo pizzico.
Ma tu sei una brutta persona, Marangio. Ma io, ascolta, per me ti dico questo.
Perché poi chiede anche perché è l'attaccante, il prototipo dell'attaccante moderno, come deve essere? Perché ieri abbiamo dibattuto molto su questo.
Senti quanto sono
folle. E lo chiedo anche
oggi
a voi da casa, qual è il prototipo dell'attaccante moderno secondo voi? Le caratteristiche e poi, se volete, anche il nome. Vai, Santa.
A me Morata piace molto, l'ho sempre detto. Poi non l'avrei più ripreso alla Juventus, anche se quest'anno mi sarebbe piaciuto riprenderlo. Perché
tu fino a ieri hai fatto la battaglia, voglio Morata.
Certo, perché il calcio è una materia che ti porta a cambiare idea, perché una stagione è diversa da quell'altra. Morata è arrivata.
Cambierai un'idea importante in corso d'opera.
Secondo me Morata è arrivato al culmine della sua carriera e sta facendo un lavoro molto molto intelligente. Poi però, se devo sentir dire da un pezzo, te lì mi volevi portare e io lì arrivo, da un personaggio con una barba che si vorrei vedere cosa c'è anche sotto quella barba, e con dei capelli sotto i quali vorrei vedere cosa c'è,
che vorresti avere tu.
No, non li vorrei avere io. Soprattutto sono contento di non avere neppure un neurone da condividere con quel personaggio lì. Allora, se poi mi viene a dire che in una partita di grande sacrificio da parte di Morata, con zero tiri in porta, zero tiri in totale, che andando a guardare il team, fa il mediano, perché quello è, devo sentir dire da questo personaggio invasato che Morata mi diventa il prototipo dell'attaccante moderno, e allora io in giro da questa persona qua non mi ci faccio prendere.
Qual è il prototipo? Rispondi tu, rispondigli dicendo qual è per te il prototipo dell'attaccante.
Il prototipo dell'attaccante moderno per me è oggi un attaccante che sì, appoggia la manovra, ci mancherebbe altro, ma non è un attaccante
almeno
che in 80 minuti, che in 80 minuti non tira mai in porta e che fa il mediano. Semplicemente questo.
Sai, i nostri ascoltatori ci hanno sentito anche dibattere con Jacopo Galvani quando gli ho chiesto: allora il Milan è vicinissimo a Morata, ti fa piacere? Lui ha detto: non sostituisci Giroud, perché Morata non fa i gol di Giroud, ne fa molti di meno.
Però aiuta più la squadra. Ma
sì, però devi prendere un altro poi a quel punto.
Piccari, certo, ma non è una partita del genere.
Qual è l'attaccante moderno, secondo te?
Allora, per me,
prototipo di attaccante
moderno. Parto da un presupposto: l'attaccante deve segnare.
E quindi deve tirare,
deve fare gol di testa, di piede, destro, sinistro.
Su questo siamo tutti d'accordo, tranne uno.
Di stinco, quello che volete, però deve fare gol. Un attaccante va valutato per i gol che fa. Poi dobbiamo dire che in questo momento, soprattutto l'europeo, ha detto che i centravanti non hanno fatto benissimo, e c'è la figura sempre più del centravanti che deve fare da raccordo. Se questo è il calcio moderno, per carità, noi lo analizziamo, lo leggiamo, lo vediamo. Però a me questi attaccanti che stanno continuamente spalle alla porta, che devono sempre appoggiare,
la squadra, non puntano,
che fa salire la squadra, non so quanto siano veramente redditizi poi, perché o c'hai gli esterni che fanno dei grandi gol continuamente, quindi fanno una valanga di gol, il centrocampisti che si inseriscono, perché altrimenti così diventa veramente faticosissimo.
Musica per le mie orecchie quello che dice
no
Peter.
No, io dico, ripeto, orecchie. Se la valutazione, se l'attaccante moderno adesso, da quello che stiamo vedendo, deve partecipare molto al gioco, per carità, è una scelta che fanno gli allenatori, io si può condividere o non condividere, mi sembra che stiano andando tutti per quella direzione, perché spesso vediamo l'attaccante spalle alla porta, cioè Zirze, no, che piace a tutti, anche a me, per carità, però Zirze è uno che fa una manciatina di gol, fa una manciatina di gol che voglio dire
non ti condiziona,
il 34enne Immobile 11 gol li fa con la mano sinistra, col piede sinistro, no, in questo momento, nonostante l'età. Allora, però è bravissimo perché fa segnare, perché partecipa alla manovra, eccetera. Però, siccome ti ripeto, anche io sento parlare durante il pomeriggio di Maracanã, ma adesso l'attaccante deve far segnare, deve partecipare. Ho capito, ma l'attaccante
ha cambiato
deve segnare.
Ruolo allora.
Cioè, il centravanti, che deve fare? Scusate, appunto. Il centravanti, il numero 9, non è quello che deve fare tanti gol. Poi, per carità, non dico che deve essere esente dal gioco, cioè, non è che deve stare lì dentro l'area di rigore, aspettare il pallone e basta. Però a me personalmente piace l'attaccante che fa gol. Però riconosco che oggi gli allenatori chiedono questo tipo di lavoro.
Per esempio Giuseppe da Valdemoro dice: un attaccante moderno, per così dire, può essere Julian Alvarez del City.
Sì.
Siete d'accordo?
Io l'attaccante moderno mi prendo Haaland, che butta la palla dentro sempre. Cioè, capito? Certo. Poi sei tu.
Che comunque cerca di arrivare, di buttare la palla dentro.
Io voglio quel tipo di attaccante. Poi per carità.
Sì, ma io di mezzo matto, vedi, Marangio, tu sei una brutta persona, ma io l'ho sempre pensato. Tu sei una brutta persona, al contrario di Piccari, che ti sta dando una lezione di calcio. Allora, il punto è che se l'attaccante è moderno, è semplicemente perché tu devi fare delle battaglie contro qualcuno, vero signora Dani, perché così faccio nome e cognome, vero signora Dani, allora perdi anche di credibilità, perché io ho sentito dire da quel signore lì, che purtroppo è pagato anche con i miei soldi del cane della Rai, devo trovare il modo di non pagare più il cane della Rai a questo punto, oggi sono scatenato.
È dura, la vedo dura.
Che se lo fa Vlahovic, allora il giocatore non lo può fare perché spara la porta. No. Poi vede Morata, in quella partita lì diventa l'attaccante moderno. E a me mi gira.
Però ti posso dire una cosa, ti dico una cosa. Secondo me Vlahovic non può far Morata. Cioè, se lo metti nella condizione... Se fa Morata è nullo. Perché io non lo vedo uno che... Che
riesce, ma non l'ha mai fatto un fatto.
No, ma non l'ha mai fatto. Vlahovic deve essere messo nella condizione di segnare. Cioè, penso che Vlahovic sia proprio quel centravanti. No, ma ti dico, secondo me
destra, sinistra, testa.
Cioè, quello che ti voglio dire, cioè, devi metterlo nella condizione di attaccare la porta continuamente. E gli devi mettere pure i palloni per attaccare la porta. Cioè, questo è il discorso. Non lo vedo uno che deve venire. Cioè, per esempio, Vlahovic un po' fa quello che fa Zirze. No, cioè, parliamoci no, chiaro, quindi
non credo neanche che Motta voglia
sono
questo,
curioso spero, di vederlo come sì. si muoverà con Motta, perché non può fare Zirze.
No,
e
no,
sarebbe sprecato, sarebbe proprio togliere qualche cosa alla Juventus.
Ma infatti, sì. ma infatti, guarda caso, Dutoli ha smontato la Juventus dell'anno scorso, che secondo alcuni doveva vincere lo scudetto, perché io poi me le ricordo tutte le cose. Ah, se ci fosse anche l'allenatore vincerebbe lo scritto. Sì, infatti giunto gli ha preso il bulldozer e addirittura ne ha messi altri sei fuori rosa. Ma di cosa stiamo parlando? Sono velenoso Ficari oggi, è colpa di Marangio.
Velenoso. Tra l'altro io adesso, parlando di attaccanti, voglio che Piccari ci racconti un po' la vicenda Immobile. Si è chiusa nel modo giusto? Perché ormai dobbiamo salutare, penso.
No, possiamo salutarlo. Oggi non so se saluterà. No, non si è chiusa nel modo giusto. Però, sai, io sono. Appartengo a un calcio romantico e quindi non c'è più spazio per i romantici in questo calcio.
No.
Quindi
mi devo
tirar fuori da questo tipo di situazione con grande amarezza, ma devo prendere atto che è cambiato tutto. Per me si è chiuso malissimo, perché comunque stiamo parlando di un attaccante che, uno, ha segnato la storia di un club, perché difficilmente. La Lazio potrà avere un attaccante che ripeta una storia di questo tipo, cioè non è che capita tutti i giorni e tutti gli anni di trovare un attaccante che fa 200 e passa gol con un club, un attaccante che è all'ottavo posto nella classifica marcatori Serie A, ha messo alle spalle dei mostri sacri ed si stava avvicinando ad altri mostri, quindi secondo me è una storia che difficilmente si ripeterà. Chiusa malissimo, però ti voglio dire, chiusa malissimo perché da tutte e due le parti. Cioè, secondo me lì bisognava capire
un
che
po' come
questo...
era finita anche tra Allegri e la Juventus, per dire
esatto. Da tutte e due le parti,
diversi, però
da tutte e due
male.
Le parti. Da una parte, secondo me, il club, che forse in questo momento di rifondazione serviva una presenza come quella di Immobile, dall'altra parte di Immobile, che doveva capire in questo momento che non poteva più essere il numero uno lì davanti, anzi il numero nove lì davanti, ma doveva essere un comprimario, aiutare anche quelli arrivati ad inserirsi e a crescere. Evidentemente non c'è stata da parte sua questo tipo di situazione, e dal club quell'altro tipo di situazione, e quindi hanno deciso di lasciarsi per una manciata di soldi in più, permettimi
sì,
di dire,
fine...
perché non stiamo parlando di
una super offerta,
di un cambiamento di vita da parte di Immobile in un campionato straordinario. Quindi mi dispiace soprattutto per i giovani, Vincenzo, perché tu sai benissimo, io qua qualche volta mi è capitato di vedere i tifosi della Juve che sono venuti a trovarvi e vedevo ancora le maglie di Dybala,
certo.
Allora vuol dire che i più piccoli, che ancora hanno bisogno di identificarsi nel giocatore con la maglia della loro squadra, purtroppo questa cosa qui a noi ormai l'abbiamo capita, basta, è finita, c'è solo la maglia. Il problema sono i più giovani, che questa cosa qui la soffrono perché non la comprendono. Il calcio è cambiato, però ti dico, su Immobile secondo me è mancato un rispetto generale nei suoi confronti, perché diciamo è stato sempre poco considerato come attaccante. Forse andando avanti capiremo veramente il valore di questo giocatore che abbiamo avuto. Tutto qua.
Santa.
Ma io ho la sensazione che la storia con Immobile si è, come dire, esaurita l'anno scorso, e ci ha messo del suo anche Maurizio Sarri. Poi, per carità, io non voglio dire chi ha ragione, se ha ragione Sarri, se ha ragione Immobile, non lo so, perché non seguo le cose della Lazio.
No, ma su questo ti do ragione, eh? Ti do ragione piena, Ale, perché ha contribuito molto, però diciamo ha contribuito lui, ha contribuito anche Immobile, lì bisognava non ci si trova in un punto d'incontro da entrambe le parti è difficilissimo, però sono d'accordo con quello che stai dicendo.
Bisogna in qualche modo venire a punto incontro. Ora certo finisce in un modo non bello, però lo dicevi anche te, Vincenzo, no? Ormai le bandiere, lo diceva anche Marco, non ci sono più, e anzi vengono viste.
Io ho la maglietta di Giuntoli, per dire. Parliamo di altri livelli.
Giuntoli è una storia d'amore incredibile. Ormai le bandiere sono addirittura fastidiose, mi sembra. Prima cessione libera è meglio.
Esatto.
Sai, poi il discorso è anche un altro. Ora voglio capire la Lazio come lo sostituirà. Nel senso che se prendi un nome importante, allora è chiaro che la storia di Immobile non lo prenderà,
un nome importante non lo può prendere, Ale, prenderà un nome funzionale, ecco.
Ma se tu ti presenti con Noslin e Castellanos, beh, è difficile far dimenticare il giocatore che ha segnato di più nella storia della Lazio, guarda che è complicato, quindi mi dispiace, e anche qui la penso come Marco, sarebbe stata importante la sua presenza per far crescere i giovani, a meno che però Immobile, Ari si presenta, cioè, no, ma io voglio far titolare perché sono più forte
però
di Nocchi,
lo sai credo una cosa, Ale, che siccome in passato abbiamo visto altre storie chiudersi in questa maniera, io penso che per i grandi giocatori che poi hanno inciso in maniera forte, è difficile accettare il ruolo di comprimario. Chi lo fa, fa un grande diciamo balzo proprio mentale, perché capisce a un certo punto, dice io non posso più fare quello che facevo 2 anni fa, però mi metto a disposizione. Chi non lo fa è talmente attaccato al proprio io che non è inutile.
Lo fece Marco Malincuore sicuramente, ma l'ultimo Del Piero con il primo Conte fece così.
Lo so, però
entrava a 2 minuti. Però lì devi dalla fine.
Può essere diciamo così umiliante.
Sì.
Però devi
sì.
capire che non sei più quello di prima. E allora ti fai tu un passo indietro, dici vabbè, io mi metto a disposizione finché posso dare qualcosa, dopodiché saluto e me ne vado.
C'è un messaggio, sai,
è un problema di tutti, anche se Piccari non sei più quello di prima, che faceva 24 chilometri ora ne fai 5.
Andrei, non parla tu, a quest'ora in genere ti imbravi, adesso stai buttato sul divano così, distrutto, senza forze. Allora, c'è il nostro amico che dice Immobile è l'unica cosa fatta da Lotito nell'ultimo mese, Ciro ha dato tanto e ha ricevuto altrettanto, alla sua età rischiava solo di sporcare la sua immagine come è accaduto nell'ultima stagione.
Ultima stagione poi ha fatto 11 gol, mi sembra 12 gol.
Ne reggo un'altra sempre su Immobile. Secondo me il signor Immobile va via perché vuole ancora giocare titolare. La Lazio non era sicuro, non è solo questione di soldi, dice Rudy. Ciao ragazzi, quanti messaggi, però vi perdo se fate così. Allora, ciao ragazzi, ha ragione Marco. Io infatti voglio comprare una maglia con la scritta Giuntoli di Pietro da Catania. L'ho detto io, volevo la maglia Giuntoli. Io ce l'ho, se vuoi te la mando anche autografata. Immobile doveva andarsene subito quando è arrivato Sarri, perché è un attaccante poco tecnico e poco capace di fare movimenti senza palla che il calcio moderno richiede. Immobile è un attaccante, torniamo al discorso di qui sopra. Immobile è un attaccante dal passato come tipologia e di giocatore, dice Federico. Vincenzo ti ha anticipato di 2 secondi, ah, ecco il fatto della maglia di Giuntoli, vedi? Rudy invece dice una delle poche bandiere ancora stimato, amato e voluto dalla società, il grandissimo Zanetti, tutt'oggi simbolo dell'Inter.
Quindi, se capisco bene, l'attaccante non deve più fare gol. Cioè,
no, l'attaccante è cambiato.
Guarda,
questa è la zozzeria che deve segnare.
Questo è purtroppo quello che siamo riusciti.
È la narrazione che ha distrutto il calcio.
A mettere in testa alla gente sta grande, fammelo dire, sì. Sta grande cazzata. Questa è una grandissima cazzata. Poi per carità, per carità, Vincenzo, che l'attaccante debba partecipare al gioco collettivo, siamo d'accordo tutti.
Ma però la prima cosa deve segnare.
Però
ragazzi.
Deve segnare, cioè quando tu hai un attaccante, cioè se io mi immagino un allenatore arriva in una squadra e dice "Io ho questo attaccante, quanti gol ha fatto? 200". Porca miseria. Devo cercare di mettere una condizione di farne un altri 20, 30. Quindi non sono io, non è lui che si deve adeguare a me, sono io che mi devo adeguare a lui. Certo. Devo trovare una soluzione per fargli continuare a fare gol. E invece no, noi riusciamo a me a distruggere e dire alla fine no, il problema è lui che faceva il movimentino di Ale, lo dico da grande stimatore di chi fa calcio, attenzione, e purtroppo io adoro Guardiola, ma Guardiola ha creato i mostri.
Sono quelli che
l'hanno voluto scimmiottare per forza, perché lui ha fatto il suo con grande professione. Non solo,
poi
attenzione,
lui ha cambiato, quando
ha
si
cambiato bravissimo.
Cioè, gli altri tutti dietro,
cioè,
i Gabroni,
lui riesce a cambiare, lui va sempre avanti, mentre gli altri rimangono indietro.
E lo copiano, sapendo che però, e non capendo che non è che devi imitare Guardiola, devi trovare il modo giusto nell'ambiente in cui ti trovi.
Esatto.
Per
ecco perché chiudo, io ho fiducia in Motta, perché Motta è un allenatore. Io combatterò prossimo anno con chiunque lo definirà giochista, perché non è vero, Motta è uno che sa leggere i suoi giocatori, che li mette nella condizione, sa fare più cose. Io sono convinto che sarà lui a trovare una soluzione a certi giocatori che magari potrebbero essere diversi rispetto a quelli che ha avuto con il Bologna. L'allenatore deve fare questo, deve valorizzare il parco giocatori che ha a disposizione con la sua idea, non è che deve modificare, ma non può pretendere di dire se fa così, punto e basta.
Ma infatti il problema, guarda, l'hai disegnato in maniera perfetta, non è Guardiola, perché Guardiola mi sembra che comunque qualcosina ha vinto. Il problema sono discepoli, definiamoli così, che hanno vinto con Lucia Livorno Ovo, perché hanno vinto Ovo, però loro dicono: ah, ma io sono un predicatore, il risultato non conta, cosa me ne frega, i passaggi, 77 passaggi in orizzontale, va bene il calcio moderno. E poi sono quegli scimmiottatori che in campo hanno fatto zero nella loro carriera e hanno i capelli unti e la barba unta e ti vanno a raccontare di un calcio che non esiste il problema, ma poi io mi rendo conto, perché uno oggi guarda la televisione, magari mentre guarda la partita mangia gelato, si mette lo smalto, fa tutte queste cose qua, no? Quindi è anche un po' di è perché le donne non guardano.
Ah no, scusami, non avevo capito.
Santarelli, già apri altre parentesi anche.
Sì, già ci ha pensato Ibrahim.
Cari, oggi il calcio è inclusivo, per fortuna, uomini e donne guardano.
No, hai ragione.
Rimani colpito da questi deliri di queste persone che ti vengono a dire che l'attaccante moderno è quello che non segna. E allora però così si stravolge il calcio, così si sta stravolgendo il calcio.
Piccari diceva: adesso vediamo se funzionerà Motta, vediamo stamattina che cosa dicevano i tifosi della Juve fuori alla Continassa, la vediamo e ascoltiamo. Era una minaccia, bello. Un'accoglienza? No, scherzo, no, un'accoglienza, una calorosa accoglienza.
Entro a gamba tesa, ma perché se oggi mi presento con lo smalto c'è un problema, se mi metto lo smalto...
Guarda, da te ci aspettiamo di tutto.
No, per carità, non avevo scusami,
già ieri sei venuto in perizoma,
è meglio stare attenti perché già Ibrahim ci ha creato un bel casino.
Guardate che Immobile, il primo anno, ci scrive Ube... con Sarri fece 27 gol in campionato, semplicemente negli ultimi anni ha avuto una marea di infortuni, dettati dal fatto che il senatore non ha mai preso un vice degno di nota nel dopo Caicedo. Il senatore intendeva naturalmente.
Io aggiungo una cosa, Udo, che forse lui dall'esterno dice delle cose, poi all'interno bisogna sapere. Oppure il signor Immobile non ha mai voluto un vero vice vicino a lui.
Bravo, perché c'è anche questo da dire, perché poi molte volte uno si tiene il sorticello, dice che metti uno che mi oscura, deve essere sempre io il primo. Quindi
dall'esterno si possono dire tante cose, poi magari dall'interno si sanno da altre cose che sono un po' diverse.
Due battute prima di salutarci le facciamo anche su il Corriere dello Sport. Oggi apre con una maxi offerta che sarebbe pronta dal Paris Saint-Germain, 200 milioni per la coppia Osimhen Kvaratskhelia. Pensa che non sono arrivati manco una proposta da 20 milioni per Chiesa. Apro e chiudo parentesi. Però ecco, tu sei De Laurentiis, ti bussano e ti dicono 200 subito, me li dai tutti e due, che fai?
Io sì.
Eppure se dopo devi rendere conto a Conte.
Dopo vado da Conte e dico: adesso andiamo
Antonio, ti prendiamo... porta a mangiare una pizza,
Antonio,
che è la fine del mondo.
Antonio, chi vuoi? Andiamo a prendere.
Guarda, qua fuori c'è un pizzaiolo che fa una roba meravigliosa.
Antonio, chi vuoi? Guarda qua che c'ho, guarda quanti zeri.
Anche perché,
andiamo
ragazzi,
a prendere.
Diciamoci la verità: io capisco che Conte giustamente dice il mio diktat, certi giocatori li voglio tenere così. Ma io per 200 milioni penso che tutti e due possono andare, cioè si può fare di meglio. Non è che Kvaratskhelia abbia fatto l'ultimo anno cose fantascientifiche.
No, 200 milioni non si può dire di no a 200 milioni. Se fosse vero una cosa del genere, tu devi andare da Antonio e di Antonio, guarda quanti zeri. Poi ci divertiamo, andiamo sul mercato
vuoi,
e vediamo. Qualcosa troveremo con 200 milioni in tasca, no? Che dici?
Santa, che dici? Che faresti tu?
Ma 200 milioni glieli dà, ma giustamente, ma non De Laurentiis. Qualsiasi presidente o qualsiasi proprietario, se ti portano 200 milioni cash dai suoi giocatori, anche perché se poi hai un bravo direttore, a quel punto ci fai la squadra per i prossimi anni e vinci a mani basse per i prossimi anni, teoricamente. Poi il campo è sempre l'unico giudice, però se gli portano 200 milioni glieli deve dare, ma glieli darà.
Dici?
Se arrivano, io non credo che arrivi l'offerta, ma a 200 milioni... Voglio dire, non c'è nessun allenatore che può dire no, sai che c'è, no, a 200 milioni li dai.
Ti rimproverano sul personaggio, diciamo, che hai attaccato dicendo che può starti non simpatico ma incompetente, gli sembra esagerato.
Io lo
ti dico che l'amico che te l'ha detto ti fa per l'Inter, possiamo dire per l'Inter, si può dire, cioè,
ma è
so,
chiaro,
e
ma
quindi,
è normale, siccome
lo conosco,
io purtroppo devo pagare, no, io lo attaccherò oggi, domani, sempre in maniera civile ed educata,
ma non perché ti fa per l'Inter, sia chiaro, Alessandro lo attacca per una questione di narrazioni che a volte si vengono fatte che portano fuori strada tante tifoserie, compresa la tifoseria della Juve, no Santarelli, cioè molti magari hanno avuto un atteggiamento rissoso nei confronti di Allegri l'anno scorso perché portati un po' per le vie da una narrazione sbagliato.
E siccome io sono costretto a pagarlo, lo criticherò oggi, domani e dopodomani. Non lo pagherò più, ma figurati.
Latini, riusciamo a sentire l'audio di Tito che è arrivato, che sarebbe, credo, Arian da Milano, sì, bravo. Io lo farei sentire anche senza.
Buongiorno,
senza filtri. Vai.
Sono Arian da Milano.
Ciao, Arian.
È per questo motivo che io non volevo Sissé a Milan e non vorrei neanche Morata al Milan. Perché Sissé non faceva tanti gol, per me Sissé è un sostituto di Leao in un futuro, però al Milan adesso serve un bomber, uno che comunque arriva la palla, la butti dentro, senza bellezza, senza niente, ma che la butti dentro, che faccia 20-25 gol. Sissé e Morata non li fanno. Io voglio un attaccante,
un duo li fanno, secondo me.
Anche sconosciuto, ma che con il ginocchio, con il gomito, con qualsiasi cosa butti la palla dentro.
C'è una cosa che ti vorrei far leggere, Sant'Anima, è meglio, visto che sei parecchio agitato, te la mando.
No,
ora
no,
che ti saluto.
No,
no, c'è un collega da Napoli che dice:
il dibattito è sempre molto bello.
Rispondendo a un tifoso della Juve, dice: sì. Chiesa potrebbe essere allenato da Antonio Conte, la vostra bandiera che ha accettato di allenare il Napoli rifiutando di tornare alla Juve, che smacco avete subito, poverini. Vabbè. Io adesso che lo facciano dei tifosi,
queste sono cose tifosi.
No, che lo facciano dei tifosi ci sta, ma che un giornalista pensi che Conte ha rifiutato la Juve, non conosce nulla. Piccari Santarelli, aiutatemi.
Vabbè, ma
vuol dire non conoscere la storia.
Esatto. Vabbè. Comunque, insomma, questo è giusto per chiudere, però
Conte voleva tornare alla Juve. La Juve gli ha detto di no e lui, sì, senza altre offerte, è andato al Napoli. Punto.
Però mi sembra di dire, e chiudiamo con questo, poi avrei voluto parlare anche della Roma, ma tanto lo faremo Gabriele Chiocchio dopo, che Conte poi quando abbraccia un progetto,
ci
mette il
suo, mette tutto,
perché si mette avanti al progetto,
sì,
avanti alla
perché
squadra,
perché è un professionista,
esatto, quindi secondo
bisogna
me
battergli le mani da
quella quello sguardo che sembrava quasi depresso, è lo sguardo di battaglia, di qualcuno che non vede l'ora di cominciare.
Sono d'accordo con te,
ma lui qualcosa vincerà a Napoli, io non so cosa, ma qualcosa
lui scalpita per iniziare,
lo vedo così,
esatto,
lo vedo
esatto,
così. Sarà un bel campionato, ragazzi, e saranno belli editoriali quelli del giovedì. Intanto salutiamo lo scalmanato Alessandro Santarelli. Ciao Santa.
Ciao Ale,
porta lo smalto.
Ciao. Se mi hai detto lo smalto, di che colore me devo mettere?
Nero, Santarelli, almeno nero, che magari è compatibile con te. Rosso mi faresti impressione. Ciao Santa, a dopo.
Ciao
Piccarici. Vogliamo ricordare che cambia il palinsesto, quale cambia il palinsesto da martedì
cambia il palinsesto, si partirà alle 11 con tutta C, e dalle 11 a mezzogiorno, poi ci sarai tu da mezzogiorno a mezzogiorno e 30 con l'editoriale, quindi mezzogiorno e 30, 14, rotocalcio, dalle 14 una fascia che va fino alle 19 con anche delle repliche all'interno, ci sarà calciomercato e ritiri, quindi tante news continue di mercato, più tanti collegamenti con tutti i nostri inviati di tutto mercato web che seguono le rispettive squadre, seguiremo piano piano e naturalmente non mancheranno gli interventi di opinionisti per giudicare le varie operazioni di mercato, quindi si cambia un po' questo fino al 16 di agosto, poi il 19 di agosto si ripartirà con tutto il palinsesto normale, che torneremo con tutta la programmazione
e si parte finalmente con il nuovo campionato. Grazie a Marco Piccari,
grazie Vincenzo, a presto.
Gabriele, ti ridò la linea temporaneamente, dopo credo che avremo Lorenzo Di Benedetto, te lo dico con certezza, tra poco e sarà Rotocalcio che comincia, e poi tanti collegamenti, Luca Calamai, Pierpaolo Matrone da Di Maro, Gabriele Chiocchio, Alen Valnegri, insomma tante cose di cui parlare ancora, vi aspetto.